Avevo delle diapositive, ma ho poi deciso di non presentarle, perché intanto le metterò a disposizione, naturalmente, erano diapositive in cui c'erano molti aspetti quantitativi, ma alcuni sono già stati ricordati e credo che non ci sia bisogno nelle conclusioni di sottolineare ciò che è uscito in modo abbastanza unanime da tutto quello che abbiamo sentito, e cioè che non vi è dubbio che investire nel privato non giova alla salute pubblica. Questo è evidenziato da tantissimi dati che abbiamo sentito. C'è anche uno studio fatto nel rapporto fra Toscana e Lombardia in cui si vede che la Toscana, spendendo di meno, ha più vantaggio dal punto di vista della mortalità evitabile. Ho deciso invece di ispirarmi molto di più a quello che alle due relazioni della professoressa Corbelli, che ho molto apprezzato, e del professor Pallante, per cercare di estendere il discorso del privato. Intanto non possiamo dimenticare che il pubblico è incoerente perché ha introdotto il privato in se stesso. Il secondo pilastro è un esempio tipico su cui molti contano, addirittura il governo tende molto a pensare che questo secondo pilastro divenga essenziale per il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo il problema dell'intramenia, che è veramente mal vissuto dalla maggior parte della gente che capisce di cosa si tratta, perché non c'è niente di peggio che andare per una visita, sentirsi dire che c'è una lista d'attesa di 3 o 4 mesi o anche di più, e poi però c'è qualcuno che sussurra, perché non c'è scritto da nessuna parte, ma qualcuno che sussurra: se però lei vuole, la prossima settimana, nello stesso posto, le stesse persone, le stesse strutture, se lei paga, sono a disposizione. E questo è intollerabile. Io, siccome, diciamo, ho l'onore spesso di parlare alla gente, vi posso dire che se voglio evocare un applauso spontaneo durante la conferenza, basta parlare dell'intramenia e è sicuro di avere un applauso, perché la gente veramente è molto sfiduciata da questa differenza che esiste. E poi c'è un terzo aspetto che sta diventando importante, che è quello delle cooperative. Le cooperative, ne abbiamo parlato poco, ma questo è un aspetto molto importante della privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, perché oggi, per supplire alla carenza di personale, ci si rivolge a cooperative private, le quali ti forniscono dei medici di cui non sappiamo assolutamente quale sia la preparazione, quale sia la cultura, quale sia molto spesso neanche la specializzazione, che però lo Stato paga in modo assolutamente superiore a quello a cui paga i suoi dipendenti, perché una notte viene pagata sui 1.300 euro e un'ora viene pagata sulle 150 euro, il che vuol dire che qualsiasi medico può avere in una settimana di lavoro quello che la maggior parte dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale riceve in un mese. Questo, diciamo, sta facendo in modo che molta della gente, ci sono dei dati, e molti medici escono dal Servizio Sanitario Nazionale per costituire delle cooperative, perché in questo modo risolvono i problemi del loro stipendio. E non dimentichiamo che, secondo me, se vogliamo togliere la privatizzazione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo aumentare gli stipendi. Non c'è altra via, se no perderemo in continuità persone. Medici, infermieri, ci sono i dati, li avevo nelle mie diapositive, diapositive, abbiamo, diciamo, uno stipendio a parità di potere d'acquisto che è fra i più bassi di tutta l'Europa. Quindi, ma io volevo cercare di ampliare il discorso del privato, andando su campi che apparentemente sembrerebbero lontani, ma in realtà hanno un grande peso sulla salute. Per esempio gli allevamenti intensivi di bestiame. Noi produciamo 9 milioni di bovini, macelliamo 9 milioni di bovini all'anno, 8 milioni di suini e più di 500 milioni di gallinacei. Tutto questo richiede l'impiego dei 2/3 degli antibiotici che vengono utilizzati. Si uniscono naturalmente alla malpractice nell'uso degli antibiotici dei nostri medici, ma questa parte è una parte molto importante, che è responsabile in Italia per 10.000 morti all'anno dovuti all'antibiotico resistenza. Siamo il paese che in Europa ha la maggiore mortalità per antibiotico resistenza. Si calcola che siano 30.000 i morti in Europa, sono 10.000 quelli italiani. Ecco un esempio, ma questo, diciamo, è soltanto un piccolo aspetto, perché la presenza di questi allevamenti intensivi determina danni per l'ambiente, danni enormi, perché la produzione di ammoniaca è uno dei punti importanti. L'ammoniaca a contatto con l'acidità dell'atmosfera genera sali d'ammonio, soprattutto fosfati e solfati d'ammonio, che sono, diciamo, i responsabili poi per la costituzione delle quelli che chiamiamo i PM2.5, i PM10, che hanno un grande rilievo dal punto di vista della salute, perché incidono in modo significativo sulla salute. Questo, diciamo, è un aspetto che noi accettiamo come se fosse qualcosa di normale, ma abbiamo poi tutto il danno dovuto al fatto che la carne è l'eccesso di carne che non possiamo non mangiare perché viene prodotta e quindi viene poi pubblicizzata. È chiaro che poi ci ritroviamo ad avere un fattore di rischio molto importante per alcune malattie, come per esempio il tumore del colon retto, che ha a che fare con l'apporto del microbioma, ma insomma ha a che fare con questo fattore di rischio. Per esempio utilizziamo qualcosa come 17.400 ettari quadrati per produrre tabacco, cioè per produrre un veleno che poi determina nel nostro paese 85.000 morti, senza che nessuno se ne occupi, e una serie di malattie che ha fra l'altro un grosso peso sulla spesa pubblica per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Noi produciamo veleno quando invece abbiamo bisogno di produrre cibo. Utilizziamo qualcosa come più di 100.000 ettari quadrati per produrre prodotti che chiamiamo con il nome di bio, che non hanno nessuna base scientifica, per essere meglio, ma che però producono poco e quindi costano di più. Questo a svantaggio del fatto che abbiamo bisogno sempre di più di cibo e di vegetali, che dovrebbero essere la base della nostra alimentazione. E ancora spendiamo 22 miliardi per acquistare farmaci, un altro aspetto del privato molto importante, che è lasciato completamente in mano all'industria farmaceutica. Noi in realtà in Italia ne spendiamo più di 30 miliardi, inclusi i 3,7 miliardi che spendiamo per gli integratori alimentari, che certamente fanno bene a chi li produce, ma non hanno nessun rilievo di carattere scientifico. Tutto questo è dovuto al fatto che diciamo, non abbiamo attenzione alla legislazione. Noi oggi dipendiamo dalla legislazione europea per quanto riguarda i farmaci. Abbiamo un ente europeo che è l'EMA, io ho avuto la fortuna di conoscerlo perché ho rappresentato l'Italia per parecchi anni, ma con l'EMA, adesso si chiama EMA, non ha la possibilità di fare una politica autonoma perché deve rispondere alle leggi. Cosa dice la legge europea? La legge europea dice che per autorizzare un nuovo farmaco sono necessarie tre caratteristiche, che sono qualità, efficacia e sicurezza, e nessuno può discutere che questo sia estremamente importante, queste tre. Però che cosa non dicono queste tre caratteristiche? Non ci dicono qual è il ruolo di questo nuovo farmaco rispetto a quelli che già sono a disposizione per la stessa indicazione. Quindi questo permette a tutti di sviluppare un farmaco senza sapere se quel farmaco è meglio o peggio di quelli che già esistono. Abbiamo qualcosa come 300 o 400 farmaci antidiabetici e non abbiamo nessuna possibilità di sapere cosa sia meglio e cosa sia peggio. Questo è fatto, diciamo, in risposta alla lobby farmaceutica che diciamo, vuol mantenere questa situazione, perché ognuno può dire in questo modo che il suo farmaco è meglio degli altri, perché non ci sono confronti. Basterebbe cambiare di poco la legislazione europea, dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, perché cambierebbe completamente la situazione, cioè verrebbero approvati, e questo avrebbe a che fare poi molto anche con i brevetti, verrebbero approvati solo i farmaci che sono meglio di quelli che già esistono, facendo confronti. Questo sarebbe molto importante, perché se un farmaco è meglio degli altri, tutti gli altri poi dovrebbero essere tolti dal commercio, e questo naturalmente è quello che non vuole l'industria farmaceutica, ricattando i governi, dicendo: ma se voi fate questo ci saranno molti licenziamenti, e quindi i politici sono molto attenti a questi aspetti. Ma non soltanto questo, anche nei piccoli dettagli, per esempio la brevettazione del marchio farmaceutico, del nome commerciale di fantasia del farmaco, è un altro esempio di come andiamo contro l'interesse pubblico, perché a scuola impariamo, quando andiamo a scuola di medicina, impariamo tutti i nomi generici dei farmaci, quelli che sono approvati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando diventiamo medici dobbiamo imparare tutti i nomi commerciali, e questo naturalmente è funzionale al fatto che poi i nomi commerciali vengono ritenuti quelli veri, quindi quelli buoni, e quelli che impediscono all'Italia di allinearsi come gli altri paesi ad avere il 70-80% del mercato costituito da farmaci generici, come avviene in Inghilterra, in Francia, in altri paesi. Da noi siamo ancora al 40%, no, neanche al 40%, siamo al 40% in Lombardia, nei paesi del nord, nelle regioni del nord, ma siamo ancora al 20%, perché c'è la convinzione che l'ultimo farmaco è il migliore, che quello che costa di più naturalmente sarà molto migliore. Ma la cattiva, diciamo, conduzione del mondo dei farmaci dipende anche dal fatto che è il mercato che decide che cosa si deve vendere, che cosa si deve prescrivere. Il medico non ha altro che una informazione fornita dal mercato. Non esiste, nonostante tutti gli appelli che abbiamo sempre cercato di fare, non esiste in Italia una informazione indipendente sul farmaco, non c'è. Ci sono alcuni volontari che fanno qualcosa, ma non esiste una informazione indipendente. Non esistendo una informazione indipendente, è chiaro che il medico non può che essere, come per qualsiasi altra attività, noi compriamo al supermercato quello che ci dice la televisione alla fine, e il medico prescrive ai pazienti quello che dice il mercato, quanto meglio e quanto più efficaci sono diciamo, gli aspetti pubblicitari del mercato, tanto più hanno successo nel fare in modo che un farmaco venga utilizzato di più di un altro, anche se costa di più ed ha lo stesso tipo di efficacia. Questo vale per l'EMA, vale per la Food and Drug Administration, nello stesso modo che addirittura siamo giunti al fatto che la Food and Drug Administration approva un farmaco per la malattia di Alzheimer contro il parere di tutta la commissione che dovrebbe dare i consigli sull'approvazione di un farmaco. Questo, diciamo, ci dice che sprechiamo una gran quantità di soldi che potrebbero essere utilizzati. Io ricordo che quando nel 1993 abbiamo avuto la possibilità di cambiare, di riformare il prontuario terapeutico, nel 1993 si spendevano, erano allora lire, 12.000 miliardi di lire per acquistare farmaci, nel 1994 ne abbiamo spesi 9.000 miliardi di lire, perché abbiamo tolto 3.000 miliardi di lire e nessuno se n'è accorto, perché erano tutti farmaci che non avevano nessun significato nell'interesse del paziente. Noi oggi dei 22 miliardi, abbiamo fatto degli studi su questo, avremmo togliere 5 miliardi dei 22 miliardi che spendiamo sarebbe un gioco da ragazzi, insomma basta volerlo fare, ma quello che succede è che c'è di nuovo il ricatto da parte della... Allora, questo, diciamo, sono alcuni degli aspetti, e ne potremmo citare tanti altri, del privato che hanno a che fare con la salute pubblica, e non sono, per cui alla fine gli ospedali privati che diciamo dovremmo utilizzare soltanto come aiuto quando ci mancano per le attività pubbliche, rappresentano alla fine un piccolo problema rispetto al problema più generale della presenza del privato. Allora vorrei aggiungere un'altra cosa. Stamattina abbiamo discusso molto delle concorrenze, e non c'è dubbio che la concorrenza non va bene con l'attività del Servizio Sanitario Nazionale. Però c'è una concorrenza che invece va bene, ed è la concorrenza a cui qualcuno ha fatto riferimento nella discussione, che riguarda una parola che abbiamo dimenticato, la prevenzione. Il Servizio Sanitario Nazionale si occupa di prevenzione soltanto per gli screening e per i vaccini, perché fanno parte del mercato, ma si è dimenticato completamente della prevenzione intesa come tutto quello che possiamo fare per migliorare e per evitare le malattie. La maggior parte delle malattie sono evitabili. Le malattie non piovono dal cielo, siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi ce ne lamentiamo. Pensate che più del 50%, ma lo sappiamo tutti, che più del 50% delle malattie croniche sono evitabili. Il diabete, l'insufficienza cardiaca, l'insufficienza renale, l'insufficienza polmonare, sono tutte malattie evitabili, non devono avvenire. Si calcola che il 70% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore nel nostro paese. Quindi è lì dove invece dovremmo sviluppare la concorrenza, cioè dovremmo sviluppare la concorrenza fra le regioni dando incentivi per chi è capace di diminuire la mortalità evitabile, cioè bisognerebbe fare in modo che le regioni, poi attraverso i medici, si adoperassero, per modo di dire, per migliorare la prevenzione attraverso l'eliminazione dei fattori di rischio. Faccio un esempio. Quali sono i consumi di tabacco in Lombardia? Facciamo in modo che di sfidare la Lombardia a livello del Servizio Sanitario Nazionale a diminuire i consumi di tabacco e a giudicare le capacità, per esempio, di una regione dalla sua capacità di diminuire i consumi di tabacco, di diminuire i consumi di alcol, che è un'altra sostanza cancerogena, dal diminuire l'obesità, eccetera, eccetera. E questo si potrebbe ripercuotere poi anche sui medici. I medici di medicina generale non devono fare prescrizioni solo di farmaci, possono fare prescrizioni di buone abitudini di vita e poi essere giudicati per quello. Avevi 100 fumatori, quanti ne hai dopo 3 anni? Avevi 100 obesi, quanti ne hai dopo 3 anni? E gli incentivi potrebbero essere invece utilizzati per premiare chi riesce a diminuire i fattori di rischio che sono poi responsabili per quanto riguarda le malattie evitabili e quindi anche la mortalità evitabile. Noi siamo fieri del nostro sistema sanitario nazionale perché la nostra sopravvivenza, l'attesa di vita alla nascita è di 81 anni per i maschi o di 85 per le femmine, ma ci dimentichiamo che se andiamo a guardare qual è la durata di vita sana, quella che veramente ci interessa, scendiamo qualcosa nella graduatoria, se queste graduatorie hanno un significato, al 15° posto, perché abbiamo un lungo periodo di vita non sana, cioè frutto di malattie, di tutte quelle malattie croniche che potremmo di fatto evitare e che poi determinano il fatto anche di spese eccessive, perché noi abbiamo uno studio che viene con nome di Reposi che registra le prescrizioni in rapporto con l'età e non sono molto frequenti, ma lo sappiamo tutti, i pazienti anziani che ricevono anche 15 farmaci al giorno, per cui hanno il loro calendario, ogni mezz'ora mezza pastiglia di questo, una pastiglia di quest'altro, quell'altra verde, quell'altra rossa, quell'altra gialla, eccetera, eccetera, senza che ci sia uno straccio di lavoro scientifico che ci dica che prendere 15 farmaci è meglio che prenderne 10 o che prenderne 10 è meglio di prenderne 5. Tutto questo lo accettiamo senza che nessuno se ne occupi, se non qualche rara voce che... Quindi io penso che abbiamo un grande lavoro da fare. Io ritengo, l'ho anche scritto in vari libri, ritengo che sia molto importante di cambiare l'impostazione del servizio sanitario. Noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale, l'ho accennato anche questa mattina. La cultura si fa attraverso la scuola, la cultura si fa attraverso delle attività adeguate e per esempio dobbiamo avere il coraggio di sottrarre il Servizio Sanitario Nazionale alle regole dell'amministrazione pubblica, il che vuol dire sottrarlo alla burocrazia. Noi abbiamo bisogno di avere un servizio che abbia una sua autonomia, cioè la impostazione del privato non è che sia sbagliata sempre, cioè avere maggiore autonomia nel pubblico di decidere con le regole del privato con tutti gli adeguati controlli, però è un grande vantaggio perché non posso perdere 2 anni con tutte le poi le TAR eccetera per avere un nuovo primario, non posso spendere 2 anni per avere un'apparecchiatura che posso avere molto rapidamente, non posso non contrattare un'apparecchiatura quando invece potrei ottenere riduzioni di prezzi eccetera, devo continuare a usare i DRG che sono una fonte di burocrazia enorme quando sarebbe più facile avere un budget di struttura, ma devo fare poi i controlli e cacciar via quelli che non lo utilizzano bene. Ci sono alcune cose su cui dobbiamo discutere, non sarà questa, è una delle proposte, se ne possono avere 100 altre, ma quello che dobbiamo fare è che dobbiamo cambiare questo sistema. Se lo continuiamo a mantenere in questo modo continueremo ad avere gli stessi problemi. Dobbiamo cambiare il sistema sul territorio. Discutiamo molto di casa della comunità, ma siamo ben lontani da riuscire a realizzare qualcosa in questo senso. E certo, è un lungo lavoro. Io credo che dobbiamo eliminare l'ipotesi che ci siano bacchette magiche che ci permettono di risolvere domani mattina i problemi. Cioè, sono problemi che richiedono anni. E io lo posso dire perché ho un lungo chilometraggio, che non c'è niente di impossibile. Quando io ero ragazzo era impossibile pensare al Servizio Sanitario Nazionale. Allora non c'era neanche il Ministero della Salute, i farmaci venivano approvati sulla base di 5 ricette presentate da primari ospedalieri. Un po' di cammino l'abbiamo fatto, siamo ancora lontani dalla perfezione, ma un po' l'abbiamo fatto. E era assolutamente impensabile di avere un Servizio Sanitario Nazionale. Io mi ricordo, per problemi familiari, che mio padre ha dovuto prendere un secondo lavoro per pagare i medici, i farmaci e tutto quello che serviva, che non passava la mutua all'epoca. Quindi non c'è niente di impossibile. Sembrava impossibile, nel 1978 abbiamo avuto il Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene straordinario che non dobbiamo assolutamente perdere. Era impossibile pensare di chiudere i manicomi li abbiamo chiusi, però non abbiamo fatto quello che bisognava fare in seguito alla chiusura dei manicomi. Quindi vorrei concludere questa chiacchierata con un po' di ottimismo, nel senso che è vero che alcuni di questi, di quello che ho detto, possono sembrare dei sogni, però se sogniamo in tanti e se guardiamo al futuro, penso che niente è impossibile. Quindi speriamo che il Servizio Sanitario Nazionale continui e che migliori la sua attività. Grazie.